Buonasera a tutti. Gran parte li conosco da tanti anni. Addirittura qualcuno si ricorda nel lontano 20-25 anni fa forse. Allora, che cosa faremo in questi 5 incontri? Il tema che dovremo affrontare in 5 incontri, se parlare di 5 incontri sempre dello stesso tema può risultare un po' pesante, è il tema dell'Eucaristia. L'Eucaristia. E quando usiamo questa parola, subito la mente ci va a che cosa? Alla messa, alla celebrazione liturgica, eccetera. Ed è giusto, per carità. La parola Eucaristia deriva dal latino tardo e dal greco e significa rendimento di grazie. Se voi ci pensate già qui, Gesù nell'ultima cena prende il calice e rende grazie, quindi già fa Eucaristia. Anche durante i racconti della moltiplicazione dei pani nei Vangeli, Gesù alza gli occhi al cielo, si rivolge al Padre, ringrazia, eccetera. Spesso la troviamo abbinata con l'idea della benedizione. Teniamoli presente queste tematiche, poi piano piano le affronteremo. Quindi l'Eucaristia appunto significa rendimento di grazie. Si rende grazie a qualcuno per qualche cosa. E cercheremo di capire anche questo. Però lo specifico nostro è di capire l'Eucaristia partendo non da un punto di vista liturgico o rituale, né ci interessa tanto, almeno per quello che sono i nostri incontri, il discorso dell'Eucaristia come dogma. Se dovessimo parlare del dogma, dovremmo cominciare a parlare con parolacce di transustanziazione. Per un periodo è andato anche di moda, si è usato anche adesso, un'altra espressione, transignificazione. Che è un po' pericoloso usarla questa parola, perché da una parte è vera, perché nell'Eucaristia le specie del pane e del vino mutano di sostanza, e questa sarebbe la transustanziazione, e mutando di sostanza cambiano anche di significato, acquistano un significato diverso. I fautori della transignificazione, che vanno un po' all'estremo, dicono che nella celebrazione eucaristica il pane e il vino restano sostanzialmente pane e vino, ciò che cambia è solo il significato. In questo senso capite che stiamo molto al di fuori di quella che è l'indicazione ortodossa, diciamo così. Allora, dicevo, noi affrontiamo questo tema dal punto di vista della Sacra Scrittura, dal punto di vista biblico. Dal punto di vista biblico significa cercare di capire l'Eucaristia secondo quelle indicazioni che ci vengono date dalla Sacra Scrittura. Quindi un invito che faccio all'inizio proprio è quello di cercare di sgombrare un po' la testa, un po' le nostre idee da tutto quello che sappiamo, che abbiamo acquisito nel tempo, non perché sia sbagliato, ma proprio per cercare di metterci in ascolto più concreto, più diretto di quella che è la parola di Dio. L'Eucaristia è un mistero e noi la conosciamo, possiamo conoscerla soltanto perché Dio in Gesù Cristo ce la rivela. Non c'è un'altra strada. Qualsiasi ragionamento umano non porta da nessuna parte. Quindi stiamo di fronte ad un problema di fede. Se è un problema di fede, solo Dio, a attraverso Cristo ci può rivelare qual è il contenuto. Chiaro? Quindi il punto di vista che useremo appunto è, vorrei far tempo, è appunto questo della Sacra Scrittura. E cosa faremo? Prenderemo dei testi della Sacra Scrittura. I primi due incontri, questo è il prossimo, cercherò di parlare quasi sempre io, non perché non potete fare domande, interrompetemi quando volete. Poi gli altri incontri cercheremo di fare un lavoro insieme, quindi basandoci proprio sul testo, leggeremo dei testi e condivideremo delle idee su questi testi. Abbiamo detto Eucaristia, Sacra Scrittura, non serve a niente né l'una né l'altra, proprio a niente, se non mettiamo un'altra espressione. Vita cristiana. Vita. Quindi tutto quello che noi cercheremo di fare, quello che faremo, è relativo a questo. Riguarda la vita. Non è per sapere alcune cose. Non è perché mi serve per il catechismo. Serve soprattutto per la vita. Quindi lo scopo della Sacra Scrittura, l'obiettivo della Sacra Scrittura dell'Eucaristia riguarda la vita. E dedicheremo proprio un incontro particolare anche proprio a questo discorso della vita. Una espressione, se riusciamo a partire poi la leggiamo insieme, un'espressione molto densa dell'Eucaristia la troviamo in Giovanni Paolo II, che nell'enciclica Ecclesia d'Eucaristia, guardate le due parole, il titolo, Ecclesia e Eucaristia, scrive così, lo leggo, poi se partiamo lo leggiamo insieme. Nella celebrazione eucaristica, il sacrificio redentore di Cristo, è molto denso, pensate alle parole, il sacrificio redentore di Cristo ritorna presente, perpetuandosi sacramentalmente in ogni comunità che lo offre per mano del ministro consacrato. Se non ci abbiamo capito niente, nemmeno io ci ho capito niente, no? È talmente densa, ritorna presente perpetuandosi sacramentalmente in ogni comunità che lo offre per mano del ministro. Quindi il discorso della comunità. In effetti, il sacrificio di Cristo e il sacrificio dell'Eucaristia sono un unico sacrificio. Il sacrificio di Cristo, poi dovremo capire che cosa significa la parola sacrificio. Il sacrificio di Cristo e il sacrificio dell'Eucaristia sono un unico sacrificio. Anche se, come sappiamo, il sacrificio di Cristo è avvenuto una volta per sempre, più di 2000 anni fa, in quel modo che conosciamo e di cui parleremo, no? E è irripetibile, però quell'unico sacrificio si rende presente nella celebrazione eucaristica. L'unico e definitivo sacrificio redentore di Cristo si rende non solo presente, ma si rende attuale nel tempo. Allora voi capite che noi abbiamo a che fare con un qualche cosa che è estremamente grande. Non abbiamo a che fare con qualche cosa che è opzionale per il cristiano. È qualche cosa di enorme. E non basta andare lì e fare la comunione. Non basta quel discorso dei precetti della Chiesa, no? Confessarsi almeno una volta l'anno e comunicarsi almeno a Pasqua, abbiamo soddisfatto, diciamo così, il precetto. È qualche cosa di molto grande. Voi capite che un discorso del genere può riguardare soltanto persone, purtroppo, soltanto persone che hanno una certa dimestichezza, una certa affinità con l'ambiente ecclesiale, proprio perché è un discorso di fede. che cosa andiamo a raccontare agli altri? Che andiamo a mangiare la carne e il sangue di Gesù Cristo? Lo sapete l'accusa che abbiamo? Qual è? Che siamo cannibali, eh? Che siamo cannibali.
È uscito a partire pure lui.
Andiamo sul mio. Quindi sta a posto.
Il mio non parte.
Vabbè, che prima o poi... quello è riuscito a partire. L'accusa è che siamo cannibali. Quindi noi abbiamo a che fare con qualche cosa di molto grande. È difficile poter andare a parlare e spiegare di queste cose. Anche perché in realtà non sappiamo che cosa dire. Che cosa diciamo? Che lì c'è il corpo, il sangue, il Cristo è reale? Sono tutti, se volete, sono tutti vaneggiamenti. Forse siamo partiti, così ci aiutiamo con le diapositive. Così ci aiutiamo a leggere anche i testi invece di... Vabbè, tanto continuiamo. Se ritorna, ce l'abbiamo. Allora... Allora, dove partire per poter parlare dell'Eucaristia? È chiaro che se noi dobbiamo parlare dell'Eucaristia dal punto di vista biblico, la cosa logica sarebbe partire dall'Antico Testamento. Partiamo dall'Antico Testamento e piano piano arriviamo al Nuovo Testamento. E quella che sembra la cosa più logica in realtà metodologicamente non è corretta. Perché non è corretta? Perché noi conosciamo l'Eucaristia solo dal Nuovo Testamento. Conosciamo l'Eucaristia da quella che noi chiamiamo la tradizione apostolica. Cioè noi conosciamo l'Eucaristia perché gli apostoli hanno vissuto quel momento, lo hanno, insieme con Gesù, lo hanno fatto proprio, lo hanno ricelebrato nella propria vita e ce lo hanno trasmesso. Prima di quell'evento, era impensabile una cosa del genere. Impensabile. Quindi il punto di partenza non può essere, a livello metodologico proprio, non può essere l'Antico Testamento, ma il Nuovo Testamento, cioè il fatto stesso di quella che noi chiamiamo l'istituzione dell'Eucaristia. Solo dal punto di vista del Nuovo Testamento diventa in qualche modo lecito poi fare che cosa? Andare a ricercare nell'Antico Testamento, ed è quello che faremo la prossima volta, quelle parole, quei testi, quelle figure che in qualche modo hanno preannunciato, o perlomeno in qualche modo mi parlano dell'Eucaristia. Ma questo lo facciamo noi da cristiani, capite? Quasi, permettete di dirlo, quasi come una violenza al testo dell'Antico Testamento. Quasi come una violenza. Andremo a vedere la figura di Abele o la manna nel deserto. Ma la manna nel deserto ha un valore in se stesso, indipendentemente, capite quello che voglio dire, indipendentemente dal Nuovo Testamento. Noi andremo a rileggere quei testi con gli occhiali da cristiani. Ma questo non significa che un ebreo che legge l'Antico Testamento sbaglia a leggerlo, eh? Non so se sono stato chiaro su questo. E ci tengo perché la lettura che noi facciamo di quei testi dell'Antico Testamento non è esclusiva. Non è esclusiva. Però alla luce dell'evento che Gesù Cristo e alla luce di quello che Cristo ha fatto, noi possiamo gettare una luce diversa, capite? Su quei testi appunto dell'Antico Testamento. E quindi leggerli in ottica, se volete, eucaristica. E cercheremo di farlo la prossima volta. Quindi il punto di partenza per noi deve essere per forza il Nuovo Testamento. E nel Nuovo Testamento, dato che non c'è, avremo il testo vicino, nel Nuovo Testamento noi abbiamo quattro racconti della cosiddetta istituzione dell'Eucaristia. Quattro racconti. Quali sono questi quattro racconti? Giovanni non racconta l'istituzione dell'Eucaristia. Giovanni per esempio non parla dell'istituzione dell'Eucaristia. A Giovanni forse non interessa, vedremo, ne parleremo. Quindi noi abbiamo i tre Vangeli sinottici, il Vangelo di Marco, il Vangelo di Luca e il Vangelo di Matteo, che raccontano l'istituzione dell'Eucaristia. Ma abbiamo un testo ancora più antico di questi Vangeli, che è appunto il testo di Paolo, nella prima lettera ai Corinzi. Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, dice questo: io infatti, prima Corinzi 11, 23, 25, portatela alla Bibbia, a comodo. Io infatti, dice così, io infatti ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Allora Paolo, nella prima lettera ai Corinti, vedete, riporta le parole dell'ultima cena. Ora, la prima lettera ai Corinzi è stata scritta intorno al 56 avanti Cristo. 56 avanti Cristo. Scusate, dopo Cristo. 56 dopo Cristo. Paolo fonda la comunità di Corinto intorno al 50 più o meno. E quando scrive la lettera, scrive: vi ho già trasmesso quello che io ho ricevuto. Quindi non è un'invenzione, Paolo queste cose le ha ricevute. Quindi già nel 50, se volete, facciamo un po' di calcoli, un po' nel 50 Paolo trasmette ai Corinti questo fatto. E trasmette che cosa? Trasmette già una formula che già esisteva. Vi trasmesso quello che io ho ricevuto. Quando Paolo ha ricevuto questi eventi, questi fatti, queste formule, chiamiamole così? Probabilmente, cioè sicuramente dopo la conversione, la cosiddetta conversione di Paolo. Grosso modo gli studiosi datano la conversione di Paolo, l'evento di Damasco, intorno al 36, tant'è vero che negli Atti viene raccontato il fatto, vi ricordate, no? Dopo che Paolo gli cadono le squame dagli occhi, eccetera, e dopo un po' di tempo viene battezzato, e poi si dice, e subito, dopo il battesimo, e subito prese cibo, non è che ha mangiato perché c'era fame, non è che era di più. Il prese cibo probabilmente si riferisce proprio a quella che potremmo dire la prima comunione. Paolo ha fatto la prima comunione, prende cibo. E questo probabilmente, ripeto, sta intorno al 36 come dato. Ora, se noi ammettiamo che Cristo è morto intorno al 30, dobbiamo supporre che cosa? Che Paolo intorno al 36 già conosceva questa formula. Quindi dal 30 al 36, partendo questi 6 anni, probabilmente si è venuta a formare e a cristallizzare questa formula che la tradizione appunto apostolica ci ha tramandato. Praticamente che cosa è successo? È successo questo. Gli apostoli partecipano con Gesù a quella che è l'ultima cena. Io la chiamerei la prima. Perché in realtà è la prima, se voi ci pensate, è la prima. Non è l'ultima, dice Gesù, però è l'ultima di Gesù. No, non è l'ultima di Gesù. Anche per Gesù quella è la prima di cena, perché di cena ne aveva fatte tante prima, no, diverse. Ma quella è la prima, e proprio come diceva Giovanni Paolo II, si rinnova, chiaramente non in quel modo, ma si riattualizza ogni volta. Vabbè, non voglio cambiare le cose, no? Finiamola l'ultima cena. Sì, sì, l'Eucaristia. E che cosa succede? Succede che dal 30 al 36 i discepoli che vivevano da ebrei e quindi andavano al Tempio, che cosa hanno fatto piano piano? Ripensando alle parole di Gesù, quelle parole dette appunto nell'ultima cena, hanno cominciato a fare i pasti in comune, come avevano fatto con Gesù, e avevano capito che quello era un evento importante. E l'hanno cominciato a fare in ricordo di quello che facevano, piano piano dando significato a quello che facevano. Piano piano, chi è che li vedeva, avevano cominciato a chiedere: ma che state facendo? E sono cominciati a nascere i racconti sull'ultima cena, perché non è che Gesù l'ha raccontata. I racconti sono nati dopo, perché i racconti normalmente prima succede qualcosa e poi vengono i racconti. E i racconti non nascono per il gusto di raccontare, nascono perché qualcuno ha esigenza di sapere qualcosa, o perché io voglio trasmettere a qualcuno una conoscenza. E racconto, e sono cominciati i racconti appunto. Ma noi, con Gesù, l'ultima cena, a chi li raccontavano i discepoli? Li raccontavano a quelle persone che si avvicinavano, che erano curiose, che volevano sapere, che volevano conoscere. Guardate che differenza, noi qualcuno che si avvicina gli spariamo subito: vi dovete comportare così, per essere cristiani dovete fare questo, e c'è, no, subito il... Invece gli apostoli iniziano a raccontare e a spiegare quello che loro facevano, perché la gente, le persone che si avvicinavano, erano incuriositi. Che capacità, incuriositi. Noi non incuriosiamo nessuno, no? A volte, non voglio essere pessimista, però capite, no? Cominciano a nascere i racconti. Allora i racconti nascono e piano piano vengono vengono fuori delle formule, vengono formule brevi che possono essere apprese e ripetute con una certa frequenza, diciamo con una certa semplicità. Allora, che cosa significa? Significa che gli apostoli spiegano la messa, non era ancora la messa però per capirci, che loro celebravano. Quindi prima sono nate le loro celebrazioni, nel senso il pasto in comune, e poi sono nate, se volete, le formule, le spiegazioni, il ricordo e l'approfondimento. Ecco che cosa potrebbe essere successo, no, in questi 6 anni, fino a che la prima testimonianza scritta che noi ritroviamo è appunto la testimonianza di Paolo, che nel 50, quando fonda la comunità di Corinto, trasmette queste idee, trasmette questa celebrazione che lui già viveva. E nel 56 appunto la scrive. Perché Paolo è la più antica? Perché in realtà poi ciò che hanno scritto gli apostoli, gli evangelisti, è molto più tardi. Gli evangelisti scrivono intorno all'80-90 dopo Cristo, quindi molti anni dopo Paolo. Se voi pensate poi che alcuni evangelisti non sono nemmeno apostoli, quindi non hanno vissuto l'ultima cena, no? Ma hanno ricevuto appunto questo patrimonio. Luca lo dice chiaramente nel prologo del suo Vangelo. E questo è quello che stavamo dicendo adesso. Se andiamo avanti, mettiamo i racconti, così possiamo vedere un attimo come vengono in parallelo. Eccoli qua. Allora, questi sono i quattro racconti dell'Eucaristia che noi abbiamo. Abbiamo parlato della prima Corinzi e riuscite a vedere, sì? E vediamo che ci sono delle differenze. Delle differenze che non sono da poco. Allora, prima colonna, Matteo. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò, mentre lo dava ai discepoli, disse: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Marco, e mentre mangiavano, prese il pane, recitò la benedizione, è molto simile, lo spezzò, lo diede loro, i discepoli, dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Che cosa c'è? Quale differenza c'è? Il mangiate. Il mangiate. Poi noi ci fermeremo soprattutto su Matteo, perché non possiamo dire più. Mangiate. Con Luca, poi prese il pane, rese grazie. Il pane non c'è, rese grazie. Rese grazie. Lo spezzò, lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Non c'è. Intanto c'è l'idea per voi, che non c'è. Il fate questo in memoria di me non lo troviamo negli altri evangelisti. Probabilmente è un'aggiunta tardiva, Non lo troviamo nemmeno né in Matteo né in Marco. I Corinzi assomiglia molto a quello di Luca. Il Signore, nella notte in cui venne tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è per voi, fate questo in memoria di me. Poi prese il calice, Matteo, rese grazie, lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza che è versato per molti per il perdono dei peccati. Marco poi prese un calice, interessante, e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti, e disse loro: questo è il mio sangue dell'alleanza che è versato per molti. Il molti non significa un po' sì, un po' no, è un aramaismo, molti significa tutti. Anche qui vedete ci sono delle differenze. Matteo che cosa ha? Per il perdono dei peccati, che non troviamo per esempio in Marco. Vediamo? Luca, e dopo aver cenato, fece lo stesso con il calice dicendo: guardate una cosa che è molto interessante, quello che è scritto prima in Luca. Già si parla qualche versetto prima, al versetto 17, si dice: e ricevuto un calice, rese grazie e disse: prendetelo e fatelo passare tra voi, perché io vi dico, da questo momento non berrò più del frutto della vite finché non avverrà nel regno del Padre. C'era già stato un altro calice sulle quali non sono state dette quelle parole, poi capiremo. Al versetto 20, e dopo aver cenato fece lo stesso con il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue che è versato per voi. Lo stesso dice Paolo, grosso modo sono lo stesso cosa. Qual è una differenza che anche qui che notiamo tra Matteo e Marco e Luca e Paolo? Se voi ci fate caso, Matteo e Marco parlano di alleanza. Luca e Paolo parlano di nuova alleanza. Il riferimento all'Antico Testamento è differente, è diverso, perché Matteo e Marco si rifanno a Esodo 24, cioè l'alleanza che Dio fece con Noè. Parlando della nuova alleanza, Luca e Paolo si rifanno a Geremia 31, che parla appunto della nuova alleanza che Dio iscriverà nel cuore di ogni uomo. Quindi i riferimenti sono diversi, dovremmo capire anche che cos'è, cosa si intende quando si parla di alleanza e di nuova alleanza. Ci siamo? Vedete, abbiamo detto che si erano standardizzate, però tutto sommato così standard proprio non erano le formule. Adesso sono tutte canonicamente rigide. Si rifanno queste formule, si rifanno a due tradizioni, grosso modo. Matteo e Marco si rifanno alla tradizione palestinese, probabilmente questo tipo di formulazioni venivano usate più nella Palestina, e Luca e Paolo si rifanno di più alla tradizione antiochena, ad Antiochia, quindi stiamo fuori dalla Palestina. Ma a noi quello che ci interessa è capire appunto che ci sono queste differenze. Ora cerchiamo di, se avete la Bibbia, lo prendete in mano, Matteo, ci fermiamo soprattutto su Matteo. Matteo 26, 17, 35, il testo è questo, ve lo leggo, perché dobbiamo averlo presente questo testo. Il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero, abbiamo ascoltato tante volte, però facciamoci attenzione, dove vuoi che prepariamo per te perché tu possa mangiare la Pasqua? Ed egli rispose, andate in città da un tale e ditegli, il maestro dice, il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli. I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a tavola con i dodici. Mentre mangiavano, disse, in verità, vi dico, uno di voi mi tradirà. Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli, sono forse io, Signore? Ed egli rispose, colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. Giuda il traditore disse, Rabbi, sono forse io? Gli rispose, tu l'hai detto. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli disse, prendete, mangiatene, questo è il mio corpo. Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro dicendo, bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti, per il perdono dei peccati. Io vi dico che d'ora in poi non berrò di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro, questa notte per tutti voi sarò motivo di scandalo. Sta scritto infatti, percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge. Ma dopo che sarò risorto vi precederò in Galilea. Pietro gli disse, se tutti si scandalizzeranno di te, io non mi scandalizzerò mai. Gli disse Gesù, in verità io ti dico, questa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. Pietro gli rispose, anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò. Lo stesso dissero tutti gli altri discepoli. Poi sappiamo quando alla fine. Andiamo avanti. Allora, il testo che abbiamo letto, cerchiamo di capirlo per poi. Prima di questo testo noi abbiamo queste scene. Abbiamo il complotto delle autorità religiose, le autorità religiose complottano per mettere a morte Gesù, poi abbiamo nella seconda scena, al capitolo 26, l'annuncio della sepoltura, Gesù annuncia quello che gli capiterà, e poi abbiamo nella terza scena il tradimento di Giuda che vende Gesù ai discepoli. Questo è quello che succede prima di ciò che abbiamo letto. Nel Nel seguito, noi che cosa abbiamo? Abbiamo il testo che abbiamo letto diviso in queste scene. Poi lo leggete con calma. Diviso in queste scene. Abbiamo la preparazione del banchetto pasquale. Andate in città e preparate, dicevo, dove vuoi che ti prepariamo la Pasqua, eccetera. Nella seconda scena abbiamo l'annuncio del tradimento. Uno di voi mi tradirà. Abbiamo letto. Poi abbiamo la cena pasquale, il racconto della cena pasquale. Poi abbiamo l'uscita verso il Monte degli Olivi, uscito dopo la cena, vanno verso il Monte degli Olivi. Poi abbiamo, non l'abbiamo letto, quello che continua dopo, la fragilità dei discepoli che si trovano a Getsemani e infine l'arresto di Gesù e l'abbandono dei discepoli. Tenete in mente queste scene perché quando si legge un testo bisogna procedere appunto per gradi, per scene. Qual è quello che ci interessa? Stiamo stringendo il campo. Quello che ci interessa? Quello che ci interessa è, sono questi versetti, dal versetto 20 al versetto 35. 20-25, Gesù, l'abbiamo letto, preannuncia che qualcuno lo tradirà. Mentre mangiavano disse, in verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. Sono forse io, eccetera. Ai versetti seguenti, dal 26 al 30, Gesù pronuncia quelle tremende, bellissime parole sul pane e sul vino. Subito dopo, al versetto 31-35, Gesù annuncia il tradimento, l'abbandono dei suoi discepoli. Guardate l'autore che ha scritto queste cose. Dove ha incastonato il racconto dell'istituzione della Eucaristia? Cioè il racconto nel quale si dice che Gesù diventa pane per tutti e sangue versato per tutti. Cioè dove ha incastonato quest'autore, parte gli altri, dove ha incastonato il più grande dono d'amore di Dio? Tra due tradimenti. Voi capite? L'atto più grande, perché l'Eucaristia spiega quello che era posto, è la croce, l'annuncio più grande dell'amore di Dio viene fatto all'interno di una comunità che tradisce. Non traditori dall'esterno, non traditori dall'esterno. Giuda fa parte dei dodici. E i discepoli erano i che hanno tradito, che si sono dati a gambe levate, fanno di quella parte. Quindi Gesù si dona proprio quando la comunità è aperta al tradimento, all'infedeltà. Vi ricordate cosa abbiamo letto nel racconto che fa Paolo prima Corinti? Lo metti in evidenza. Gesù nella notte in cui veniva tradito, prese nella notte in cui veniva tradito. Non quando tutti lo applaudono, non quando tutti gli stanno dietro. Gesù si dona nella notte in cui veniva tradito. Guardate, questa da ossetta una parte ci fa pensare al nostro Dio più grande, no? È di grossa consolazione, di grande consolazione. E che cosa si aspetta Gesù da noi? La comunità perfetta, che tutto funzioni bene, preciso. Non sarà mai così. Il problema è che siamo noi, che siccome vorremmo tutto troppo paradisiaco e poco reale, se non è così ce ne laviamo le mani. Questo succede. E invece proprio quando c'è il problema, proprio quando c'è il tradimento, proprio quando non si è capiti, mangiare l'Eucaristia significa fare quello che ha fatto Gesù.
di cambiare domani, completamente. Capite? Cosa di no?
Prendete, è un imperativo. Prendete, è un imperativo. Non ha detto, mi invita a cena, se volete ci facciamo una pizzetta. Prendete, è imperativo. Mangiate, è imperativo. Capite bene quello che dico, non voglio essere credente. Non ha detto, prendete e adorate. Ha detto, prendete e mangiate. Mangiare significa, quando io mangio, significa assimilare ciò che io mangio. Se volete io divento ciò che mangio, o meglio, ciò che mangio diventa me.
Viceversa, se significa la preghiera, l'adorazione, hai capito, non mi fa dire sì, eh? No, non sto dicendo questo, no?
Ma significa che cosa? Se io mangio, significa che mi assimilo o assimilo questo Cristo. Quel Cristo che è capace di darsi, di donarsi alla sua comunità, ai più stretti, e fanno pratica.
Fanno pratica di lui e lo rispondono.
Stupendo. Se da una parte questo ci mostra il grande amore di Dio, questo è solo il primo passo. Se Dio ci ama così, è perché noi dobbiamo assimilare, mangiare questo. Allora ha senso anche la donazione, ha senso la preghiera, ha senso tutto quello che vuoi. Ha senso questo. Altrimenti facciamo delle piccole ritualità, tanto per soddisfare quelle che sono le nostre, la nostra coscienza, diciamo così, andiamo avanti. I versetti che abbiamo letto, iniziano proprio in questo modo. Siamo i versetti 20-25, venuta sera. È un'indicazione temporale. Venuta sera, quale sera?
Per qui bisognerebbe forse farci un conto solo su questa parola.
Venuta sera, se prendiamo un'indicazione temporale, noi sappiamo che la Pasqua di ebrei funzionava che il 14 di Nisan, che è un marzo-aprile, venivano uccisi gli agnelli. Quindi gli agnelli nel tempio è il giorno della preparazione. Poi per gli ebrei il giorno successivo inizia col tramonto del sole, quindi qui ci troviamo un po'. Quindi quando si fa sera non è più 14 ma è 15 e inizia la Pasqua. Quindi venuta la sera, siamo tra la fine del 14, per capirci, la sera del 14 dove inizia il giorno 15, che è la Pasqua. Quindi questa indicazione temporale che cosa ci va a dire? Cosa ci dice? Ci dice che Gesù sta facendo quello che ha fatto durante la celebrazione pasquale ebraica, che è importante perché siamo in un contesto pasquale. Gesù stava celebrando la Pasqua ebraica e dicendo quelle parole dà un nuovo senso, un nuovo significato a quella che è la Pasqua ebraica. Non entriamo in questo argomento più di tanto. Ma quello che è interessante, è che se noi prendiamo un'indicazione venuta la sera in base al contesto che abbiamo visto anche prima, la sera è anche l'oblio, la notte, l'abbandono, il momento in cui si soffre, è tutto quello che possiamo vedere, no? Nel buio, nella sera. Quindi le tenebre, l'ora dei tradimenti. Ogni giorno ero con voi nel tempio, mi capirà, no? E non avete mai messo le mani su di me quando vanno a prendere Gesù. Ma questa è la vostra ora, il potere dell'Eterno. Quindi vedete anche qui, siamo come l'autore, pur parlando di un tempo, in realtà va ad indicare una situazione molto concreta, cioè il tempo appunto del tradimento, venuta la sera.
notte. Tutta la sera che cosa succede? Si mise a tavola con i suoi. A celebrare di quello che dicevamo questa Pasqua un po' particolare. Guardate questo testo che è bello che dice. Versetto 17, l'Apostolo dice: dove vuoi che prepariamo per te perché ti possa mangiare la Pasqua? C'è una stranezza, no? Dove vuoi che prepariamo per mangiare la Pasqua? Tutti per te. Perché questa è la Pasqua di Gesù. È solo sua, è solo sua, nessuno se ne può appropriare, nessuno la può fare addomesticare a proprio piacimento. Questa è la Pasqua di Gesù, dove prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua, perché tu possa mangiare la Pasqua. Quindi solo Gesù è il protagonista in senso assoluto. Ricordiamo quello che abbiamo detto, che ci ha detto Giovanni Paolo II. Nella celebrazione eucaristica si rinnova, si fa presente questo mistero. Quale? Questo. Che il protagonista assoluto di queste celebrazioni che noi continuiamo a fare non è né il sacerdote, né l'assemblea, nei riti che facciamo, ma il protagonista assoluto è Gesù. E tutto il coro, il sacerdote, l'assemblea, tutto mette in evidenza questo, che punta questo. Il protagonista assoluto è lui. Dice, ma allora noi che ci stiamo a fare? Allora loro vedono, no? Perché questo Gesù dice sempre il testo che i gatti non sono spettatori, perché venuta la sera preparano la Pasqua di Gesù, ma venuta la sera si mise a tavola con i dolci. Questo dice proprio si sdraiò, perché lui sapeva che mangiava sdraiati, no? Alla romana. Si mise a tavola con i dolci e ai dolci con i dolci il pane. Lui è il protagonista assoluto. Ma noi, gli apostoli, non sono semplici spettatori, sono direttamente coinvolti, coinvolti in ciò che il nostro Signore, fa, coinvolti in ciò che il Signore diventa. Quindi gli altri sono chiamati ad assimilare, ed essere assimilati. Guardate, noi spesso diciamo, no, andiamo a ricevere la comunione di Gesù viene dentro di me. A me non è mai piaciuta questa cosa. Sono io che vengo assimilato a Cristo. È vero che lo dicevo, no? Ma la forza straordinaria è che quel cibo mi assimila a Cristo. Mi fa essere il suo corpo. Quando noi diciamo che la Chiesa è il corpo di Cristo, lo viviamo nel momento in cui, proprio nel momento proprio in cui diciamo, io divento quel corpo, continuo ad essere nonostante diventi praticamente Cristo. Vedete? Questo avviene senza distinzione. Tra amici e tra i giuri, tra i buoni della comunità e quelli non buoni, quelli che frequentano e quelli che non frequentano, che funziona così. Io divento quel corpo che si vede.
Andiamo avanti, un po' più veloce. Allora, c'è un, sempre in questo testo, come capito, anche questo è importante, si dice questa frase. Uno di voi mi tradirà. In realtà la traduzione è sbagliata, perché noi quando parliamo sia di Giuda che degli apostoli che lo hanno tradito, in realtà nel testo biblico, nel testo del Vangelo, non si dà la parola tradire, non c'è mai questa parola. Ma c'è la parola paradidomi, la parola greca. che non significa tradire, non viene mai, non, mai tradotta come tradire. Tradire è proibito, è un'altra parola, ma significa consegnare. Uno di voi mi consegnerà, mi consegnerà. Perché è importante questa idea del consegnare? Perché l'eucaristia, che appunto spiega, l'eucaristia spiega quello che è la donna, è Cristo che si consegna, è il Padre che consegna, in un gesto di amore, il suo figlio. E Cristo fa di questa consegna lo scopo e il senso della cosa. Cosa è difficile di questo da capire? Ma il tradire sembra quasi che, siccome l'hanno tradito, l'hanno preso a forza e Gesù ha subito la violenza degli uomini perché lo hanno tradito. Pensate, la causa della morte in croce di Gesù, no, è stata la violenza degli uomini. Ma a questa violenza, il Padre ha consegnato Gesù, cioè non si è sottratto. E Gesù ha fatto di questa consegna il Padre quindi lo scopo della fede, il senso. Ecco perché non diciamo che è il più grande dell'atto di Dio, perché non si è sottratto a questo. Quindi c'è un voler abbracciare la sorte, in piena libertà e in piena volontà. Qual è lo scopo? Per la saggezza degli uomini. Come si chiama questo? Questo è cosa dice l'angelo a Giuseppe? Tu lo chiamerai Gesù, perché egli salverà il suo popolo. Capite? Salverà il suo popolo. Andiamo ancora avanti. Quando noi diciamo, voglio fare un'altra un po' di quando noi diciamo il sangue versato per voi, spesso è stato interpretato come a causa nostra, no? Per voi io sono morto in Cristo. Invece per voi andrebbe capito nel senso di a favore, il sangue versato a favore. Quindi il per voi significa non a causa vostra. Guardate, c'è un po' questa idea, poi ci troveremo per quello che vedremo, no? Gesù muore in croce a causa dei peccati, no? Quindi noi andiamo via, eccetera. Questo è chiaro che il peccato dell'uomo provoca violenza, eccetera, no? Ma Gesù muore a favore dei peccati. Quando è che è il Salvatore? Il sangue per voi, quindi non a causa vostra, ma a favore vostro. C'è una espressione che andrebbe rivista quando si fa una lezione. Vi ricordate quando Pilato si lava le mani? Io sono innocente del sangue di questo Cristo. Cosa risponde il Sinedrio? Il suo sangue è stata tutti noi. Molti hanno interpretato questa espressione come una maledizione, addirittura che è la sua stata pagata conseguente di sia più grande, no? Fino all'olocausto, eccetera. In realtà è vero. Quello che hanno detto il Signore è vero, perché il sangue effettivamente è ricaduto su di noi, ma non nel senso di una maledizione, ma nel senso contrario. Vedete il miracolo dove sta la grandezza di Dio? Non l'abbiamo interpretato come una punizione. Per Dio quel sangue è il sangue della salvezza. E in questo senso ricade su di noi, perché ci salva.
è molto di più di una fede. Gli eventi del Calvario sono magici. Cosa succede nel Calvario? Si fece Dio di tutta la terra e così via. Per gli ebrei, se vedono la terra del Calvario, le tenebre, il buio, indicano il giorno, anzi, il giorno del giudizio. Si fa buio su tutta la terra. Il giorno del giudizio, il giorno in cui Dio punisce per Amos, al capitolo 8, in quel giorno, il giorno del Signore, il giorno del giudizio, farò tramontare il sole a mezzogiorno e oscurerò tutta la terra. Matteo che cosa ci racconta? Che da mezzogiorno alle 3 si dice buio su tutta la terra. Ci racconta questo per agli spirituali. No? Ed è preso in questo senso. L'abbandono, quindi sono enigmatici questi figli. Vengono presi come una maledizione. Dov'è Dio sulla croce? Dov'è Dio sulla croce? Matteo, che sono stati questi discorsi che abbiamo detto sulla Galattia, ci vuole spiegare prima che le cose accadano, come va capito e come va capito l'evento della croce. La croce va capita proprio in questo senso. Il sangue del sangue e il pane di Dio. E la croce effettivamente poi si realizza ciò che Gesù nell'ultima cena aveva proclamato, aveva detto. E solo alla luce dell'ultima cena, di quelle parole, si possono capire gli eventi della croce. Altrimenti la domanda è questa: dove sta Dio? Se non la capiamo proprio come il pane versato, il pane spezzato e il pane versato, in mezzo ad una comunità di traditori, per la salvezza di quella comunità. Capite che cosa facciamo noi quando andiamo in chiesa a celebrare in Palestina? Quando andiamo a riceverla, noi attualizziamo tutto questo, dovrebbe. Andiamo avanti, questi tanto li abbiamo già ancora. E sì, abbiamo detto, no? Che tutto questo è inseparabile dalla croce. Allora, cerchiamo di mettere, così ci avviamo piano piano verso, cerchiamo di mettere in evidenza tre elementi importanti. Primo elemento, Matteo parla di alleanza, ricordate, mentre Luca parla della nuova alleanza. Quindi Gesù presenta, Matteo ci presenta la morte di Gesù, quindi l'ultima cena in termini di alleanza. In termini di alleanza significa che Matteo ci presenta l'ultima cena come l'eucaristia, come ristabilimento, come ristabilire l'amicizia, la relazione tra Dio e il suo peccatore, il mio saluto con mio Gesù. L'ultima cena dell'esecuzione di Matteo, nell'ultima cena, Dio ristabilisce l'alleanza. Quale alleanza? Quella che già aveva stabilito fin da Dio, e poi ne parleremo la prossima volta quando parleremo di Dio. Quella alleanza Dio la vuole ristabilire questa volta come? Non attraverso il sangue, i cori, i capi, cose del genere, ma attraverso il suo figlio. Quindi è quella alleanza che è eterna. Primo elemento, ed è importante. Secondo elemento, questa alleanza, questo dono, Gesù lo personalizza. Perché dice il mio sangue, il mio corpo, quindi io stesso, nella mia persona si ristabilisce appunto questo tipo di rapporto. Questo tipo di rapporto. Quindi l'idea di fondo è appunto l'idea di amicizia. L'Eucaristia noi celebriamo l'amicizia, l'Eucaristia è l'amicizia tra Dio e il suo popolo, un'amicizia che è sempre viva, sempre eterna. Allora togliamoci dalla mente che cosa? Questa idea che esiste un debito da pagare, è, almeno nel racconto di Matteo è così, almeno come punto di partenza, no? Ci l'hanno insegnato, ce l'hanno inculcato sia nella teologia cattolica che protestante, quasi che ci sia un debito da pagare, non si sa chi, qualcuno dice addirittura che Dio debba pagare questo debito a Satana, addirittura, e quindi per pagare questo debito Dio ha dovuto sacrificare. Non esiste nessun debito da pagare, no? Tra debito da pagare, peccato, espiazione, punizione, si è creato nel corso della storia un groviglio di inestricabile nel quale ci troviamo in mezzo, il senso di colpa che pervade un po' tutti quanti, no? E che abbiamo perso di vista che cosa? Quello che il Papa continuamente ci dice adesso, l'idea dell'amore di Dio. Cristo in questo suo gesto ha agito con l'amore più profondo per ristabilire appunto questa amicizia. L'amore ci ha insegnato che è l'unica forza, non l'espiazione intesa di capire, un debito da pagare, a chi? L'amore con cui Cristo si è donato è l'unica realtà capace di trasformare la morte in vita. Non c'è nient'altro che possa trasformare la morte in vita e quindi perdonare i peccati, solo la forza di quest'amore, con quest'amore che è l'idea del consegnarti, con cui Cristo è entrato in questa storia della nostra vita, è capace di trasformare. Questo l'abbiamo detto adesso, no? Quindi tutto ciò che separa l'uomo da Dio. Il terzo elemento è questa alleanza, che è un'alleanza senza pentimento. Dio non si fa pentire di un'alleanza. Mai questo pentimento. A volte nell'Antico Testamento, poi lo vedremo, sembra che Dio voglia distruggere tutto. Come sapete, no? Anche Dio si converte. Anche Dio si converte. Arriva lì, poi la risposta che Dio non si fa. Arriva lì che sia per distruggere. Ma io sono Dio, non mi importa. Ma come posso abbandonarti, Abramo? Come posso abbandonarti, Israele? Sei per me un figlio. Quindi anche Dio a volte, nei racconti che abbiamo nel Antico Testamento, arriva lì quasi che vuole distruggere questo quest'uomo che si rivolta continuamente, e non è forse la storia che vediamo nella distruzione della Chiesa, no? La comunità del tradimento. In quella comunità Cristo si dona. È la stessa donazione che fa Dio dall'inizio della storia. Lo leggo perché è troppo bello, eh? È troppo bello. Questo autore francese, che tra l'altro ha scritto un libro sull'Esodo molto, molto bello, dalla servitù al servizio, parlando appunto dell'alleanza, scrive così. Noi pensiamo a questo come alleanza, pensiamo all'Eucaristia. Perché l'Eucaristia è questa, la celebrazione dell'alleanza. Essendo una relazione di vita, l'alleanza è viva come la vita, è sempre nuova. Questa è la parte dell'Eucaristia. È sempre da rinnovare. Perché così è la vita e così è l'amore. Poiché la storia non si ripete e poiché le circostanze dell'esistenza del popolo di Dio variano e bisogna che l'alleanza sia di continuo ripensata, ripresa, rifatta, in rapporto a situazioni nuove come l'amore, che è nello spirito e ne è lo spirito di Dio. L'alleanza è tutto il contrario di una istituzione, le cui componenti verrebbero fissate una volta per sempre. Quindi ci vediamo a quello, saremo partiti in altro, come l'amore, l'alleanza è ricerca costante dell'altro, l'altro lo possiamo mettere sia per la lettera di Dio che per la lettera di Dio. Insoddisfazione di sé, generosità, sempre stupore e invenzione. Perfetto spirito di riforma e di superamento. Tutto il contrario dell'abitudine. In tal modo non sorprende che i grandi rinnovamenti dell'alleanza hanno avuto luogo in momenti particolarmente decisivi e critici della storia di Israele. E in nome della comunità intera. Non esiste un'alleanza privata, come non esiste un'alleanza privata. Voi sapete che anche quando il sacerdote celebra da solo, celebra con la Chiesa. È sempre comunitaria. Allora, qualche indicazione per attualizzare queste idee che abbiamo detto. Ci abbiamo insistito tanto. Prima attualizzazione, pensiamoci. Cristo si dona in una comunità che le tradisce. Cristo dona mentre viene tradito. Pensiamo alla nostra comunità. Non ci sono i traditori di Cristo. Siamo noi che tradiamo la nostra comunità nel momento in cui non facciamo come partito. Gesù, nel testo di Matteo, che abbiamo letto, dice: voi volete che prepariamo perché si possa mangiare la Pasqua? E io rispondo: andate in città da un tale e ditevi. Cioè, per sempre immaginare una scena, no? Questi vanno in città e cominciano a domandare: conoscete il signor tale? Perché non c'è un nome? Chi è quel tale? Quel tale è ciascuno di noi. L'Eucaristia ci interpella personalmente. Non vado io in chiesa. È Cristo che viene dal tale a celebrare l'Eucaristia. E quando parlo di Cristo, non esiste Cristo senza la comunità. Perché la celebrazione è fatta da Gesù e i suoi discepoli. Sono Gesù e i suoi discepoli che vanno da un tale. Allora, quel tale sono io. C'è Gesù e ci sono i suoi discepoli che la comunità è la comunità. C'è anche questo tipo di discorso. Uno di voi mi tradirà. No, uno di voi mi tradirà. Quando dice questa parola, tutti si fanno una domanda, no? Tutto è fatto prima di una pizza. Ok, no, io sono una scelta da fila, perché mi devo accettare? Perché devo domandare? Sono forse io che sono traditore e non lo so? Che cosa ci dice l'autore? Dice l'autore che tutti siamo coinvolti in questi problemi, perché noi siamo, anche se non siamo proprio lì, non abbiamo deciso di tradire, no? Ma questa domanda ci mette un po', perché siamo propensi, perché ci vogliamo lavare un po' le mani, come fa Pilato, perché ci diamo un po' a gambe quando le cose non vanno tanto bene, e perché, come fa Giuda, tradisce perché le cose non vanno come penso io. Gesù l'ha fatto questo. Pensava che Gesù facesse un'altra cosa, visto che non faceva quello che lui pensava, lo ha tradito. Sono forse io, Rabbi, dice Giuda. Il pericolo del tradimento, da considerare non da considerare il Signore, non il Padre, ovviamente il tipo di Signore. Per Giuda Gesù è rimasto un rabbi, un maestro, non il Signore della sua vita.
Vabbè, questo l'abbiamo detto. Allora Gesù, dicevamo, no? Abbiamo detto, consegna, consegna, e quindi l'Eucaristia che cos'è? L'Eucaristia è allo stesso tempo perdono ricevuto e insieme con mentalità nella celebrazione eucaristica non è stato dicevo, vivo il perdono di Cristo e mangio, mangio con il mio fratello. Sono due cose inseparabili. In una casa che tu qualche tempo prima aveva detto che stai presentando la tua offerta all'altà e ti ricordo che tuo fratello, non che tu hai una cosa del genere, ma che tuo fratello ha qualcosa con te, lascia l'offerta, non sembra niente. E vai a riconciliarti con tuo fratello. L'Eucaristia è allo stesso tempo perdono e fondamentalità, ma è finita insieme. Siamo quello che mangiamo? Vuol dire che forse mangiamo male, spesso mangiamo male, o mangiamo troppo poco, o mangiamo cose che non dovremmo mangiare, no? Perché se mangiassimo effettivamente quello che abbiamo detto, no? Lo staremmo sempre a lamentarci della possibilità, non vale, eccetera, quindi, ma per carità, fa parte del percorso, del cammino, non ci dobbiamo scoraggiare. Però cerchiamo di diventare quello che mangiamo. Non nutriamoci di Gesù soltanto in questi incontri che facciamo. Non nutriamoci soltanto di Gesù leggendo o studiando teologia. Non solo su questo. Nutriamoci di Gesù come lo abbiamo detto prima, nella commentarità, dove ci lo stesso Cristo che sta nel tabernacolo è lo stesso Cristo che sta fuori alla strada, che cammina in mezzo alla gente, che cammina a terra a noi, è lo stesso identico Cristo. Non posso nutrirmi dell'Eucaristia dentro la chiesa e poi fuori un'altra persona, non conosco nessuno, non vedo nessuno, non mi interessa nessuno, non ho più fratelli. Il problema è che abbiamo spesso le mani piene di altre cose. Quando abbiamo, se abbiamo le mani, probabilmente abbiamo fatto il digiuno eucaristico, ma abbiamo la pancia piena, che non serve a niente il digiuno eucaristico, se abbiamo la pancia piena di altre cose. Se abbiamo con le mani, che riceve il corpo di Cristo, forse di queste mani non serve del Cristo che sta, che ci tenta, no? Mentre mangiamo, non lontano dai pasti, non lontano dai pasti, come dicevamo prima, no? Mentre mangia. Spesso abbiamo paura che questo pane, il cibo deve spezzare sempre. Quando diciamo che prima di noi vediamo, noi vediamo a stimare prima, pane spezzato dei nostri fratelli. E finiamo così. Il pane che ci nutre non è la soluzione. Guardate bene, noi lo facciamo i ragazzi, non stanno facendo un bene, non fanno niente, non si trova bene, questo tipo ne separisce, no? O addirittura mi hanno insegnato al catechismo che poi attaccavano con i denti e puntualmente gli si attaccava al palato di con la lingua cercare di staccarlo perché eccetera, no? Tutto è così. Il pane che ci nutre non è la soluzione dei problemi. Vediamo, vediamo. I problemi che dobbiamo affrontare, che dobbiamo cercare, che l'Eucaristia sta prima della croce. L'Eucaristia sta prima della croce. Non elimina la croce. Prima c'è l'Eucaristia e poi c'è il Calvario. Però l'Eucaristia ci aiuta a vivere quel Calvario. Da senso, come abbiamo detto, quella croce che porta poi alla vita. L'Eucaristia non ci fa passare direttamente alla croce. Ripeto, sta lì. C'è l'Eucaristia e tra l'Eucaristia e quello che diceva, diciamo tutti gli evangelisti, l'escatologia, cioè mangerò di nuovo con voi questo cibo nel regno dei cieli, tra l'Eucaristia e la risurrezione c'è la vita, che va vissuta, ed è l'Eucaristia che dà senso e comprensione alla vita, che è anche voce. Altrimenti resta incomprensibile. Quel cibo vince lo sconforto, vince la disperazione, vince l'egoismo, vince il nostro peccato, vince la separazione, che è la morte, la separazione è morte, la separazione dentro di noi, la separazione tra di noi, vince qui. Quel cibo ci costruisce come uomini. Gracias.